Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, partiamo dalla seconda lettura che va sempre per conto suo. Questo brano così bello degli Efesini, di San Paolo agli Efesini, che dovremmo averlo stampato non tanto nella memoria quanto nel cuore. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, e in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati innanzi a Lui nell'amore. Sono parole forti che San Paolo dice agli Efesini, ma li dice oggi e lo dice a noi attraverso la voce della Chiesa, per farci entrare nello stupore grato verso il Signore che, prima che noi nascessimo, e da tutta l'eternità ha pensato a ciascuno di noi e ci ha pensato con amore e ci ha pensato nel Figlio. Ed è la cosa più triste, la cosa più brutta, non sapere questo, non sapere che la tua vita ha origine nel cuore di Dio dall'eternità, che il tuo volto, prima di essere plasmato nel seno di tua mamma, è stato plasmato dagli occhi di Dio, che ti ha visto me, ha visto te nel suo Figlio e ti ha visto talmente bello, ti ha visto talmente bella da poter stare davanti a Lui, il Santissimo Dio, splendore di santità, di stare davanti a Lui nell'amore. Non sapere queste cose è triste, è tristissimo. E la nostra gioia più bella è, una volta saputo che il nostro volto è stato disegnato in Cristo, che il cuore del Padre ci ha disegnati nel volto del Figlio, una volta che noi sappiamo questo, nasce spontaneo l'impegno, tra virgolette la curiosità, ma sana, il desiderio sano di conoscere Gesù. Perché se sono stato pensato in Lui, se sono stato disegnato in Lui, se sono stato progettato in Lui, se non conosco Lui, non conosco me. E se non conosco me, quanto sono ignorante. Quanto sono ignorante. E Gesù è il triplice rivelatore. È colui che ci rivela il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. È colui che ci rivela chi è l'uomo, che non è chiamato ad essere un animale, ma essere figlio di Dio. E Lui è il più bello tra i figli degli uomini. Ma soprattutto, è più importante per me, rivela a me me stesso. E dice l'Apocalisse che al vincitore, cioè a colui che lo accoglie nella propria vita come il suo Salvatore, il suo Signore, il suo Dio, al vincitore Lui consegna una pietruzza bianca dove c'è scritto il suo nome nuovo che nessuno conosce tranne chi lo riceve. Nessuno conosce il tuo nome, non lo conosce neanche tua moglie, tuo marito, non lo conosce tuo padre, non lo conosce tua madre. È il nome scritto nel cuore del Padre dall'eternità e che tu sei chiamato a conoscere solo tu, solo tu. Non desideri conoscere questo nome con cui Lui ti chiama dall'eternità? È così semplice, stai vicino a Gesù, frequentalo, medita sui misteri della sua vita, sulle sue parole. E piano piano viene fatta luce sulla bellezza della tua anima, sul progetto che Dio ha su di te, un progetto di santità, un progetto di virtù, un progetto di forza, un progetto di amore, un progetto di misericordia. E piano piano cominci ad aprirti e a viverlo nella semplicità della tua vita. Se siamo ancora in questa ignoranza, chiediamo la grazia di uscirne fuori. Vediamo al Vangelo. Siamo nel capitolo sesto di Marco. Nel capitolo terzo, Gesù, tra tutti quelli che lo seguivano, ne scelse 12 perché stessero con lui, li chiamò a sé proprio perché stessero con lui, e poi per mandarli con la potenza della sua parola e con la potenza anche di cacciare i demoni. E dopo averli formati, dopo averli istruiti, ecco il grande momento, preludio di quel momento che avverrà alla sua ascensione, quando li manderà ad ammaestrare tutte le genti, a battezzarle, a far conoscere il suo mistero di amore. Adesso li manda in questa missione, chiamiamola preparatoria, e li manda due a due, perché la Chiesa sia presente, come lui ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, sono presenti nel mio nome, lì io sono in mezzo. E perché si confortassero, si incoraggiassero, si ammonissero, si correggessero. Che disastro oggi, non ci correggiamo più, nessuno si azzarda a correggere un altro, perché provaci e vedi quello che ti succede, quanto siamo superbi che non accettiamo più neanche le correzioni. E perché nella forza dello stare insieme potessero annunciare con sincerità, con forza, con amore, con entusiasmo, perché se manca l'entusiasmo la nostra parola cade. Puoi dire quello che vuoi, ma se non ci metti entusiasmo, gli altri diranno: ma non ci crede neanche lui, e ci devo credere io, no? E annunziassero al mondo il Vangelo, che innanzitutto e prima di tutto conversione del cuore. Dice Marco: proclamarono che la gente si convertisse, che la gente si convertisse. D'altra parte, la stessa predicazione di Giovanni Battista era questa, che la gente si convertisse. La stessa primaria predicazione di Gesù, quando ha iniziato a predicare, era che la gente si convertisse. Convertitevi, perché il regno è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. La conversione è punto fondamentale per accogliere Gesù. E se non ti converti, ma che cosa? Non puoi accogliere Gesù. Ma che cos'è la conversione? E riconoscere nella mia vita il Signore, la sua legge, i suoi comandamenti, i suoi precetti, e viverli con amore, impegnarsi con amore. Vi ricordate quel giovane bello che Gesù guardò ammirato, che gli chiese: Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti, li ho sempre osservati dalla mia giovinezza. Allora la base è l'osservanza. E infatti Gesù gli dirà: allora vieni e seguimi. Lui non ebbe il coraggio di lasciare tutto. Ma predicare un cristianesimo senza la necessità della conversione, senza la necessità di dare un taglio a ciò che si chiama peccato, malizia, impurità, cattiveria, tornaconto, a ciò che si chiama non osservanza dei 10 comandamenti, predicare un Vangelo che possa attecchire sul peccato è qualcosa di così orribile, così brutto, e fa tanto ridere il demonio, e fa tanto ridere il demonio quando vede che certi Vangeli appiccicati alle persone che si dicono cristiane e che poi non osservano i 10 comandamenti. Predicavano che la gente si convertisse, e la Chiesa deve far questo. Devi predicare che la gente si convertisse. Oh, ma quanto scoccia, padre! Noi vogliamo essere lasciati in pace. La gente si convertisse. Ma da che cosa ci dobbiamo convertire? Da che cosa? Da tante cose squallide. Ne accenno a una, che richiama un po' Fatima, dove la Madonna ha ricordato che verranno certe mode che faranno tanto soffrire il cuore di Gesù. Mercoledì scorso ho avuto il nostro incontro con un gruppo di giovani, no? A proposito, sappiatelo, che c'è un piccolo gruppo di giovani che si incontra. Se volete saperne di più, contattate a me, giovani tra i 20 e i 40 anni, dove si parla di Dio, si prega. E questi giovani mercoledì scorso cominciarono a parlare. Dice: padre, ma come dobbiamo fare noi, ragazzi di 30 anni, nella pienezza delle loro forze? No, noi vorremmo andare al mare a prendere un po' di acqua, un po' di bagno, ma non si può, perché pure le ragazzine di 12 anni ci hanno tutto di fuori. Dice: noi siamo uomini. Ma ste mamme, dove stanno ste mamme? Vai a predicare a queste mamme. Ah, dove ti mandano? Dove ti mandano? Ma la Chiesa lo deve fare. Se la Chiesa non lo fa, rinuncia alla sua missione. Un giorno Sant'Antonio da Padova era a Rimini, dove ognuno voleva vivere per conto suo la sua fede e la sua morale. E lui, da grande predicatore, ha cominciato a predicare. L'hanno preso in giro, l'hanno ridicolizzato. E lui, allora, che ha fatto? Se n'è andato al pontile, al mare di Rimini, e ha detto: gli uomini non mi vogliono ascoltare, ascoltatemi almeno voi, i pesci. E ha cominciato a parlare ai pesci dell'amore di Dio, di quel Dio che li aveva creato, di quel Dio che li sostentava e che gli aveva dato quel mare dove loro potessero nuotare. E sti pesci, uno dopo l'altro, sono partiti fuori dall'acqua e stavano con la testa ad ascoltare il santo. La gente si mise a piangere e si convertì, capì la lezione. Gli animali osservano la legge di Dio, gli animali nel loro istinto ubbidiscono al loro creatore. E tu, uomo, quel piccolo Michele Magone, ragazzo raccolto da Don Bosco nella periferia, nei paesi della periferia di Torino, che era un piccolo teppista di quei tempi e che divenne un grande animatore dell'oratorio e morì giovane. E quella sera, quando era in quella specie di campo scuola con cui Giovanni Bosco si portava questi ragazzi, se lo trovò a piangere, dice: Michelino, ma perché piangi? E Michelino rispose: Don Bosco, piango perché vedo la luna, vedo le stelle, hanno fatto sempre la volontà di Dio, io invece no. Un bambino a 13 anni piangeva perché non aveva fatto la volontà di Dio, perché aveva peccato. Un bambino. La Chiesa ha questa missione, risvegliare nei cuori la coscienza. Una Chiesa che rinunciasse, e non sia mai, a questa missione, a ricordare agli uomini i diritti di Dio, i diritti del Creatore, a ricordare che il primo dovere dell'uomo, la prima finalità per cui l'uomo esiste, è quella di servire Dio, adorare Dio, amare Dio. La Chiesa deve ricordarlo. E attraverso coloro che Gesù ha chiamato, deve evangelizzare questo mondo, perché questo mondo che apparentemente lo rifiuta, questo mondo che apparentemente è felice, vive una tristezza profonda, vive una scontentezza profonda, vive una sofferenza interiore profonda, perché non si può essere felici, scordatevelo, se tu pecchi non puoi essere felice né qui né in eterno. Il peccato non ti dà felicità, il peccato ti porta inquietudine, ti porta angustia, ti porta rimorso, lo puoi soffocare con tutti i ragionamenti che ti dicono ma che male c'è, ma che male non c'è, ma la coscienza che è la voce di Dio nel tuo cuore non ti dà pace. Allora la Chiesa alle coscienze si appella, come Paolo, quando aveva preparato quel grande discorso, bello, sapiente, all'Areopago, lo stavano ad ascoltare, ma quando lui ha voluto cominciare a parlare di Gesù Cristo, dice: ti sentiremo un'altra volta. Ma in mezzo a tutti quelli uno credette. Noi non siamo un'agenzia di pubblicità che vogliamo che le nostre chiese si riempiano. Perché si devono riempire? Per farci i festini? Per trasformarle in trattorie? Per fare un po' di ballo? Dobbiamo riempire le nostre chiese? Pochi, ma credenti, uno credette. Ma si trascinò dietro tutta la sua famiglia, Diogene. E così la Chiesa deve e non può tacere. La vogliono fare tacere o vogliono farla parlare solo delle cose che piacciono a determinate potenze? Ma la Chiesa non può, la Chiesa non può. Ci dice la prima lettura di oggi, Amos, Amasias, che gli dice il sacerdote di Betel, che gli dice: vattene via, perché il re non vuole che tu profetizzi. E che cosa faceva Amos? I profeti cosa facevano? Semplicemente ricordavano alle persone che non potevano continuare ad offendere Dio. E perché se continuavano ad offendere Dio, qualcosa di brutto gli sarebbe arrivato. E allora erano antipatici. Allora c'erano i falsi profeti. Ah, tutto bello, falsi profeti. Vi andrà tutto bene. Ma sì, continuate pure a fare questo, perché il Signore è buono, no? Ma Amos gli risponderà: senza paura del re, la Chiesa non può avere paura dei potenti, la Chiesa non può avere paura di perdere certe facilitazioni economiche, non può avere paura di perdere certi agganci, che Chiesa squallida sarebbe se avesse questa paura. La Chiesa deve denunciare continuamente che il suo Dio non è amato, che il suo Dio non è onorato, e di conseguenza i suoi figli non vengono rispettati. E allora deve denunciare quelle situazioni nelle quali i suoi figli non vengono rispettati. E allora ecco, alza la voce per gli immigrati, e fa bene, ma deve alzare la voce anche per quei bambini ammazzati da quei giudici massoni inglesi che contro la volontà e l'amore dei genitori, e così anche in Francia sta succedendo, e la Chiesa deve gridare: non ti è lecito, uomo, uccidere. La Chiesa deve gridare quando i nostri bambini abortiti vengono messi nei sacchetti della monnezza e buttati nei secchioni. Una Chiesa che tacesse questo, che Chiesa squallida. La Chiesa deve gridare quando, come sta succedendo adesso in paesi del nord, basta che sei anziano che chiedi di essere levato di mezzo e ti ci levano con l'eutanasia, la dolce morte, perché non vogliamo che soffra. Bugiardi, non vogliono che soffra, non importa niente della sofferenza a quelli, non vogliono stare vicino al malato e tenere la mano, perché nessuno vuole morire se avesse una mano a fianco, un cuore che gli parla e che lo accarezza. Che umanità bugiarda. E la Chiesa deve gridare, deve dire: non è lecito, non è giusto. Una Chiesa che tacesse, che vergogna, che vergogna. È quello che stanno facendo con i vostri figli, spingendoli così satanicamente, con programmi ben definiti e programmati che si conoscono almeno da 15 anni. Perché già da bambini cominciano a scoprire il piacere, si tocchino a vicenda perché così possono capire se sono orientati verso lo stesso sesso o verso l'altro. Sono i vostri figli, eh? La Chiesa non si può star zitta con questa pazzia del gender. La Chiesa deve gridare. Una Chiesa che tacesse, che squallore, che squallore. E tutto quello che stanno facendo, come quest'altro nuovo giocatore, hanno fatto tutto sto cancan perché sa giocare bene, e lui si è fatto un figlio con l'utero in affitto. Ah. E tu magari, tifoso, lo vai a applaudire qua, lì, no? Ma che c'entra questo padre? Vergognati. Una Chiesa che tacesse su questa miseria, su questa disgrazia, per i bambini soprattutto, che vengono strappati ai loro genitori, alla loro mamma, dicono la mamma biologica, due fesserie. La Chiesa deve gridare, deve dire: non è giusto, non è bello, deve dire anche parole forti. Gesù non se le ha fatte dire due volte, quando c'era bisogno li ha chiamati anche razze di vipere, sepolcri imbranchiati, e ha preso pure una frusta. E quello che stanno facendo con l'eugenetica, quello che stanno facendo nell'ambito delle sperimentazioni della crescita fuori dell'alveo materno, la Chiesa non può star zitta, la Chiesa deve gridare. Ma alla fine chi ti ascolta? Anche uno che ascoltasse, almeno quello si salva, perché la Chiesa non è per la salvezza del pianeta. Non è per la salvezza dell'ecologia, non è per la salvezza neanche dalla guerra, no, la Chiesa è per la salvezza delle anime, perché se tu non ti salvi significa che ti danni, e la Chiesa invece si mette davanti all'inferno, ti scongiura: non dannarti, convertiti. Questi sono stati i santi, che hanno avvisato, hanno proclamato, hanno gridato, hanno inveito. E questa è la Chiesa, nel suo amore materno, una Chiesa che tacesse. Liberaci, Signore, da una Chiesa che tacesse. La Chiesa deve gridare. Ma diventi antipatica come Chiesa, ma la gente se ne andrebbe via da tutte le tue assemblee, le parrocchie si svuoterebbero. Forse riempiremo un pochino di più il paradiso, perché non è un contatto fisico con Gesù che salva. Vi ricordate quando c'era quella? Chi mi ha toccato? Dice: ma Signore, c'è tutta questa gente attorno. No, questa gente non mi ha toccato, mi ha toccato questa donna. Bisogna riscoprire la conversione. È una chiamata personale dello Spirito al tuo cuore che ti fa riconoscere il bisogno che hai di essere perdonato, il bisogno che hai del suo Spirito, il bisogno che hai di cambiare vita, il bisogno che hai di tagliare su determinate abitudini che non le devi, che non le dovresti avere. Questa è la conversione. E Maria, ogni volta che nel mondo è intervenuta, in particolare a Fatima, è intervenuta per questo, per ricordarci che la salvezza delle nostre anime è qualcosa di importantissimo. Quanti se ne vanno all'inferno, diceva, perché c'è poca gente che prega, poca gente che evangelizza, poca gente che ci crede sul serio, poca gente che mi parla di Gesù con entusiasmo e mi smonta, perché io questo entusiasmo per la mia vita non ce l'ho, e se trovo uno che con entusiasmo mi parla di Gesù, già comincio a essere più attratto. Ecco, chiediamo questa grazia alla Madonna che tanto vuole, e vuole soprattutto la salvezza di questa povera umanità, sempre più sbrindellata, sempre più scriteriata, sempre più allontanandosi da Dio, ma sempre più amata da Lui. Amo. Ringrazio coloro che ci hanno accompagnato negli esercizi che sono finiti in settimana. Noi vi abbiamo ricordato. Adesso il prossimo appuntamento sarà ad agosto. C'è ancora forse uno o due posti liberi. E poi a settembre. A settembre c'è ancora posto. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia, rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Oh.